La periferia era considerata zona infame, dove non ci sono negozi, non nascono centri commerciali, un territorio ai margini di ogni ricchezza, dove le sanguisughe delle bande estorsive non potevano alimentarsi di percentuali. Ma Licciardi comprese che poteva divenire uno snodo per le piazze di spaccio, un porto franco per i trasporti, una raccolta di manovalanza a prezzo bassissimo. Un territorio dove presto sarebbero spuntate le impalcature dei nuovi agglomerati urbani della città in espansione. Gennaro Licciardi non riuscì ad attuare pienamente la sua strategia. Morì a 38 anni, in carcere, per una banalissima ernia ombelicale, una fine impietosa per un boss. Ancor più perché quando era più giovane, nelle camere di sicurezza del Tribunale di Napoli, in attesa di un'udienza, era stato coinvolto in una rissa tra affiliati alla nuova camorra organizzata di Cutolo e alla Nuova Famiglia, i due grandi fronti della camorra, e si era beccato ben 16 coltellate su tutto il corpo, ma ne era uscito vivo. La famiglia Licciardi aveva trasformato un luogo che era soltanto serbatoio di manovalanza in una macchina per narcotraffico, in imprenditoria criminale internazionale. Migliaia di persone vennero cooptate, affiliate e stritolate nel sistema, tessile e droga. Investimenti nel commercio prima di ogni cosa. Dopo la morte di Gennaro Ascigna, i fratelli Pietro e Vincenzo presero il potere militare, ma era Maria, detta Piccerella, che deteneva il potere economico del clan. Dopo la caduta del muro di Berlino, Pietro Licciardi trasferì la parte maggiore dei propri investimenti legali e illegali a Praga e Brno. La Repubblica Ceca fu completamente egemonizzata dai secondiglianesi, che, utilizzando la logica della periferia produttiva, iniziarono a investire per conquistare i mercati in Germania. Pietro Licciardi aveva un profilo da manager ed era chiamato dagli imprenditori suoi alleati l'imperatore romano per il suo atteggiamento autoritario e tracotante nel credere l'intero globo un'estensione di Secondigliano. Aveva aperto un negozio di vestiti in Cina, un pied-à-terre commerciale a Taiwan che gli avrebbe permesso di scalare anche il mercato interno cinese e non di sfruttare soltanto la manodopera. Venne arrestato a Praga nel giugno del 1999. Militarmente era stato spietato. Fu accusato di aver ordinato di mettere l'autobomba in via Cristallina alla Sanità nel 1998, durante i conflitti tra i clan della periferia e quelli del centro storico. Una bomba che doveva punire l'intero quartiere, e non soltanto i responsabili del clan. Quando l'auto saltò in aria, lamiere e vetri investirono come proiettili 13 persone. Mancarono però prove sufficienti per condannarlo, e venne assolto. In Italia, il clan Licciardi ha dislocato la parte maggiore delle proprie attività imprenditoriali nel settore tessile e commerciale a Castelnuovo del Garda in Veneto. Non lontano, a Portogruaro, venne arrestato Vincenzo Pernice, il cognato di Pietro Licciardi, e con lui alcuni fiancheggiatori del clan, tra i quali Renato Peluso, residente proprio a Castelnuovo del Garda. Commercianti e imprenditori veneti, legati ai clan, hanno coperto la latitanza di Pietro Licciardi, non più in concorso esterno quindi, ma pienamente inquadrati nell'organizzazione imprenditoriale criminale. I Licciardi avevano al fianco di un'articolata capacità imprenditoriale anche una struttura militare. Il clan è sempre stato particolarmente vendicativo. Vendicarono pesantemente la morte di Vincenzo Esposito, nipote di Gennaro Licciardi, ucciso a 21 anni nel 1991, al rione Monterosa, territorio dei Prestieri, una delle famiglie afferenti all'Alleanza. Esposito lo chiamavano il Principino, per il suo essere nipote dei sovrani di Secondigliano. Era andato in moto a chiedere spiegazione di una violenza su alcuni suoi amici. Indossava il casco, lo abbatterono scambiandolo per un killer. I Licciardi accusarono i Di Lauro, di cui i Prestieri erano stretti alleati, di aver fornito i killer per l'eliminazione. E secondo il pentito Luigi Giuliano, fu proprio Di Lauro a organizzare l'omicidio del Principino, che si stava ingerendo troppo in certi affari. Qualunque sia stato il movente, il potere dei Licciardi era così inattaccabile che obbligarono i clan coinvolti a purgarsi dei possibili responsabili della morte di Esposito. Fecero partire una mattanza che in pochi giorni uccise 14 persone a vario titolo coinvolte direttamente e indirettamente nell'omicidio del loro giovane erede. Il sistema era riuscito a trasformare la classica estorsione e le logiche d'usura. Compresero che i commercianti avevano bisogno di liquidità, che le banche erano sempre più rigide e si inserirono nel rapporto tra fornitori e negozianti. I commercianti, che devono acquistare i propri articoli, possono pagarli in contanti oppure con cambiali. Se pagano in contanti il prezzo è minore, dalla metà ai due terzi dell'importo che pagherebbero in cambiali. In questa situazione, quindi, il commerciante ha tutto l'interesse a pagare in contanti e la ditta venditrice ha lo stesso interesse. Il contante viene offerto dal clan a tassi mediamente del 10%. In questo modo si crea automaticamente un rapporto societario, di fatto, tra il commerciante acquirente, il venditore e il finanziatore occulto, ossia i clan. I proventi dell'attività vengono divisi al 50%, ma può accadere che l'indebitamento faccia entrare percentuali sempre più ampie nelle casse del clan, che alla fine il commerciante diventi un semplice prestanome che percepisce uno stipendio mensile. I clan non sono come le banche, che rispondono al debito arraffando tutto. Il bene lo utilizzano, lasciando che ci lavorino le persone con esperienza che hanno perso la proprietà.